Allora, tutto quello che avete ascoltato da compagni e compagni preceduto aveva all'epoca bisogno, necessità di essere non solo raccontato ma trasmesso soprattutto. Quindi in tutte queste cose che avete sentito, una delle nostre esigenze principali è sempre stata quella di tradurlo in informazione, in comunicati, in mezzi che potessero arrivare non solo sui posti di lavoro, perché a quelli bastava, diciamo, la presenza di compagni e compagne, di posti di lavoro o quartieri che attraverso i volantini informavano, no? E davano, diciamo, l'immediatezza di quello che si faceva, insomma, quindi delle lotte eccetera eccetera, ma poi c'era bisogno di sistematizzarle queste storie, queste lotte, spiegarne il significato, dargli, metterle anche in un contesto, in un orizzonte che era poi il nostro punto di vista particolare ma anche generale. E quindi il problema dell'informazione, perché di questo io faccio cenno brevemente, e fu all'ordine del giorno immediatamente, insomma, no? Prima ancora della formazione del 74 dei comitati autonomi operai, ce l'avevamo in testa come singoli collettivi, come gruppo di collettivi eccetera eccetera, e come del resto era un problema di tutti, non solo nostro, insomma. Considerate che all'epoca, ovviamente non vi sto a sottolineare che non c'era né internet, non c'era la telefonia cellulare, insomma, e il massimo dei mezzi a disposizione erano il ciclostile, che era fondamentale, insomma, era un collettivo, non poteva esistere senza un ciclostile, perché era il mezzo che ti consentiva di scrivere e di comunicare quello che facevi. E poi qualche anno dopo arrivò anche il fax, che già cominciava a essere qualcosa di... Però tutto quello che si voleva comunicare era affidato alla capacità di trascrivere quello che avevi fatto, quello che avevi intenzione di fare, le tue riflessioni e così via. Quindi c'era, diciamo, in generale una fioritura di giornalini, tantissimi, non solo a Roma, ma ovviamente a livello nazionale, anche perché dovete pensare che la stampa, non i mass media come si dice oggi, non i grandi organi di informazione, ma la stampa di movimento era patrimonio, quindi l'informazione di movimento, se vogliamo chiamarla così, era appannaggio di due o tre giornali principalmente, primo fra tutti il Manifesto, che nacque come rivista e anche poi anche come gruppo politico, ma proprio come rivista. Poi divenne un quotidiano, ma prima era una rivista, poi arrivò Potere Operaio, Lotta Continua, insomma qualche altro, ma nell'ambito delle espressioni più legate al movimento, più di base a storie di collettivi e di altre cose, c'erano tantissimi giornali e giornaletti, insomma. Tanto per restare all'area dell'autonomia, così brevemente, l'Assemblea Autonoma di Porto Marghera stampava un giornaletto che si chiamava Senza Padroni, così come quella di Porto Marghera stampava un giornaletto che si chiamava Lavoro Zero, dove insieme al racconto delle lotte che venivano fatte si dava anche un giudizio, un'espressione della, diciamo pure, linea politica in qualche modo, con qualche virgoletta intorno, insomma. Quindi era una ricchezza di questo tipo, e di questo potete immaginare ce n'erano tantissimi, soprattutto al nord, un po' meno al sud. Al sud mi ricordo Mo Basta Izzamma Capa, un titolo molto, molto così tipicamente sudista, però insomma una fioritura enorme. Noi a Roma avevamo fatto, come Comitati Autonomi Operai, un nostro giornale che si chiamava Rivolta di Classe. Ne sono usciti tre o quattro numeri a partire dal 74, e contestualmente, in riferimento a quello che diceva prima Vincenzo sul coordinamento degli organismi operai dopo il congresso di Bologna, il congresso fondativo, diciamo così, del 73, uscirono tre numeri di un si chiamava Bollettino degli Organismi Autonomi Operai, che riassumeva a livello nazionale quelle che erano le esperienze di lotta. Quindi il nostro scopo era questo, insomma, attraverso Rivolta di Classe, il racconto delle lotte, ma considerate che il racconto delle lotte lo facevi più che altro col volantino, perché il giornale usciva sempre dopo la lotta, insomma, no, dovete immaginare tutto questo per farlo, sempre tempi e difficoltà inenarrabili per certi versi, perché dovevi sempre trovare quello che scriveva. Allora, chi lo fa l'articolo su quello, su quell'altro, eccetera, chi scrive il pezzo, insomma, cose che magari oggi si ripropongono sia pure in forma diversa, perché insomma, oggi fai presto, metti su un blog, devi sempre trovare chi scrive, questo credo che sia rimasto invariato, insomma, da questo punto di vista credo che le difficoltà e il girare la testa quando ci cercava qualcuno che doveva fare, ma io c'ho da fare, qua, eccetera, siano rimaste uguali, però l'immediatezza del messaggio è molto più rapida, perché lì dovevi scrivere, dovevi andare in tipografia, i tempi del tipografo, a volte te lo componevi da solo il giornale, insomma, qualcuno di noi ha imparato pure a fare ste cose, eccetera, eccetera, quindi difficoltà oggettive di questo tipo le potete facilmente immaginare. Però che cos'è che, diciamo, volendo fare un paragone con l'oggi, c'era di diverso? C'era forse un'elaborazione collettiva, che non so onestamente quanto oggi nei blog sia di casa, nel senso che la delega c'è sempre stata, perché poi grosso modo erano, se non sempre le stesse persone, però era una cerchia ristretta di persone che scrivevano le cose, però gli articoli si discutevano, l'articolo che scrivevi era qualcosa che era frutto di una discussione collettiva, soprattutto quando si trattava non solo di raccontare degli episodi, quindi episodi, divertenze, di mobilitazioni, eccetera, perché allora era un racconto semplice, ma quando si trattava di prendere posizione su un argomento o di dare una valutazione più ampia, allora quello era frutto di una discussione collettiva, e quindi l'informazione, soprattutto intesa come informazione di carattere politico, che andava più addentro alle cose, rispecchiava quello che era il livello di discussione interno al singolo comitato o all'organizzazione laddove questa era più grande. E questo faceva già una differenza con i giornali, come Potere Operaio, Lotta Continua, non perché là le discussioni non ci fossero, ma perché nel momento in cui diventava un giornale quotidiano, è chiaro che bisognava di una redazione, e la redazione, volente o nolente, vive di vita propria, e quindi certe volte gli articoli che uscivano non rispecchiavano esattamente magari quello che era il dibattito all'interno dell'organizzazione vera e propria, insomma, no? E questo in quota parte è inevitabile, però questo è uno dei problemi che ha sempre, diciamo, attraversato le organizzazioni, l'autonomia, ma tutte quante le organizzazioni. Volendo fare un esempio più evidente, la storia della Lotta Continua ne è un esempio proprio palese, ma in parte anche il Manifesto, ma soprattutto Lotta Continua, quando appunto le vicissitudini di quel gruppo politico cominciarono ad avere dei problemi, la redazione di Lotta Continua assunse proprio una vita propria, viveva a prescindere da quello che succedeva fuori, insomma, fino a quando fu letteralmente contestata anche la redazione, il giornale in quanto tale. Insomma, questo brevemente per dirvi un po' come erano le cose, quali erano le difficoltà. Per quanto ci riguarda, poi, come diciamo, nel processo di sviluppo dei comitati autonomi operai, dopo Rivolta di Classe e dopo che intorno a fine 74, inizio 75 e fino al 1976, quando cominciammo ad avere rapporti più stretti con i compagni del Nord, che non era più il vecchio coordinamento degli organismi autonomi operai, ma era un altro tipo di rapporto che avemmo soprattutto con Rosso, che era un gruppo formatosi tra ex di Potere Operaio, che si era sciolto, era finito la sua esperienza, e parte del il gruppo Gramsci, che era un gruppo presente soprattutto al nord, e che stampava questo giornale, questa rivista che si chiamava Rosso. E così, insomma, nell'ambito di questi rapporti, per un paio d'anni si configurò Rosso come giornale nazionale dell'autonomia operaia. Insomma, questa era un po' l'idea, non era ancora un progetto vero e proprio, era una bozza, era un tentativo che volesse, attraverso questo coordinamento di carattere politico sicuramente, ma che in prospettiva potesse raggiungere altre situazioni sparse sul territorio nazionale, potesse diventare veramente un qualcosa di più organico, di più strutturato, aderimmo a questa proposta di utilizzare Rosso come giornale dell'autonomia operaia a livello nazionale. Durò 2 anni perché si era costituita a Roma una redazione, c'era un gruppo di compagni piuttosto stabile che si occupava di questo, e come redazione romana di Rosso, e quindi produceva degli articoli, li inviava, Rosso si stampava a Milano, e diciamo questo rapporto durò solamente 2 anni perché proprio in virtù dell'atteggiamento, della linea, delle scelte, chiamiamole pure editoriali, fatte dalla redazione milanese, sorsero delle difficoltà, sorsero delle differenze, delle puntualizzazioni da parte della redazione romana, che poi nel ottobre grosso modo del 76 si concretizzarono in una lunga lettera che la redazione romana inviò alla redazione milanese di Rosso, dicendogli che, insomma, quali erano le osservazioni che avevamo da fare, i punti di disaccordo, furono elencati molto dettagliatamente, e dicendo che o si cambiava o insomma la redazione romana cessava la collaborazione con Rosso. La risposta fu evasiva, diciamo così, insomma ci fu, possiamo dire, una sorta di battibecco politico che non portò a un vero e proprio chiarimento, e da lì si interruppero le relazioni anche politiche a quel punto, non solo per quanto riguarda il giornale. Ovviamente questo va letto in parallelo con le modifiche che c'erano nella situazione milanese in quel periodo, insomma sarebbe un discorso lungo che non riguarda prettamente il problema dell'informazione, ma questo tanto per darvi una cronistoria. Così alla fine del 76 la redazione romana, che intanto si era fatta molto organica, era fatta anche da compagni che non erano interni nel vero senso della parola all'organizzazione, ma insomma che, con cui lavoravamo insieme, e si era sviluppato un buon rapporto, posero però il problema di farci noi un nostro giornale, perché la ricchezza di tutte le cose che avete sentito aveva giustamente si riteneva giusto, insomma, divulgarla, proiettarla, spiegarne il significato, spiegarne le differenze rispetto agli altri, eccetera eccetera. Quindi si cominciò a lavorare a quest'idea alla fine del 76. Poi col 77 c'è la solita accelerazione di tutto quanto, esce un foglio che si chiama appunto Giorni che valgono anni, che era un numero speciale di Rivolta di classe, insomma lo utilizzammo, la testata, facendo uscire questo foglio che parlava soprattutto del movimento, e quello fu un passaggio intermedio a quello che poi successivamente divenne questo giornale qua. Io ve l'ho voluto portare, insomma, perché possiate vederlo. Questo è il numero 4 di Volci, qui c'è il numero, insomma, tanto per darvi un'idea di che prodotto, perché era un giornale di una ventina di pagine, molto elaborato anche graficamente, c'erano un sacco di temi trattati, quindi c'era un lavoro collettivo grosso, oltre che un lavoro redazionale, perché bisognava nastanare i compagni dai singoli compagni e compagne, dai singoli collettivi, gli scrivi, tu mi hai promesso, e quindi ovviamente non riusciva a a essere stampato a scadenze fisse, usciva quando può, come si dice normalmente, quando esce, esce quando può, quando è finito, quando è tutto terminato come articoli, però fu un giornale che ebbe molto successo, intanto perché come vedete, potete vedere, insomma, anche una veste grafica molto bella, molto, molto particolare, molto curata, che e quindi ebbe un grosso successo, diciamo così, se vogliamo definirlo in questi termini, ma poi insomma ci furono anche parecchi contenuti rispetto agli altri giornali che venivano affrontati anche con un linguaggio meno ridondante, ci cercava di usare anche un linguaggio sobrio per quanto possibile, perché insomma eravamo tutti un po' eccessivi nell'uso dei termini, degli aggettivi, delle parole, ma cercavamo insomma di avere anche una moderazione di questo tipo, che all'epoca non dico che era merce rara, ma insomma era qualcosa che faceva anche la differenza, insomma. E questo durò fino al 1981, ne sono usciti 11 numeri, alcuni molto importanti, perché fu pubblicato il documento del Mao, che era un po' la nostra sintesi politica, la nostra visione politica complessiva anche da un punto di vista organizzativo. Ci furono numeri particolari in cui ci si occupò della dissociazione e della dialettizzazione, quindi il discorso riguardante sia le BR sia i dissociati, insomma prese di posizione importanti che all'epoca nel movimento erano assolutamente necessarie, soprattutto per situazioni periferiche che vivevano molto in ritardo quello che accadeva nei grandi centri, il dibattito cosiddetto centrale o centralizzato, insomma lo ricevevano con un certo ritardo, quindi da questo punto di vista fu sicuramente utile. E poi nel 79, questo come informazione scritta, poi parleremo anche della radio ovviamente, nel 79 facemmo uscire un'altra rivista che si chiamava Rosso Vivo, il primo numero monografico era tutto dedicato al tema dell'energia, ma poi ce ne furono altri molto interessanti che parlavano appunto prima l'argomento dell'ambientalismo, insomma, no? Qui, anche qui non si parla di ambientalismo, semmai si qualche tema di carattere ecologico sì, ma sempre con un'ottica legata a connotati, diciamo pure di classe se vogliamo, ma soprattutto legati alla produzione, legati allo sfruttamento del territorio, quindi a prendere di petto quelle che prima Peppe aveva sintetizzato con appunto la messa a valore di quelli che sono beni naturali, quindi dall'inquinamento allo sfruttamento del territorio eccetera eccetera. Così tanto per dirvi, in questo numero in particolare ci fu una inchiesta dedicata al PCB, che era all'epoca una sostanza praticamente sconosciuta alle grandi masse e che invece trovava applicazione in tantissime cose, dalla carta copiativa, dalle ricevute che te davano eccetera eccetera, insomma, per cui non erano più le vecchie carte carbone, ma c'era questa sostanza che era per certi versi analoga alla diossina, tra l'altro in PCB sta per policlorobifenili, quindi un composto chimico molto complicato che aveva un'infinità di usi, dalle carte copiative a per esempio l'olio di raffreddamento dei trasformatori elettrici, per cui erano oli con additivati PCB, e tra l'altro come Enel ci facemmo anche e vincemmo una grossa causa con l'Enel su questo. Questo per dirvi insomma il tratto, cercavamo di coprire vari ambiti dal punto di vista informativo, quello prettamente politico con Volci, delle lotte, delle mobilitazioni sul territorio, nei quartieri, nei posti di lavoro, l'analisi di quella che poteva essere la fase, la ristrutturazione, queste cose qui, e quest'altro aspetto più di carattere legato ai temi ambientali che era sviluppato con Rosso Vivo. E Rosso Vivo era già una rivista che esisteva, l'aveva ideata Dario Pacino e fu ovviamente questa la riprendemmo con una grossa collaborazione con lui che è durata fino al 1986, la rivista è uscita fino al 1986, quindi è trattato ovviamente tutta la tematica del nucleare, ma non solo, eccetera, eccetera. E per quanto poi l'altro capitolo è certamente quello della radio. La radio nasce prima di questi due di Volsci e di Rossovivo, perché nasce nel 77, come sapete, insomma, è inutile ripercorrerla fin dall'inizio, credo che sia abbastanza nota. Però c'è da sottolineare questo, che l'aspetto della radio copriva in maniera enormemente amplificata quello che in parte riuscivi a coprire con i giornali. In che senso? Nel senso che innanzitutto trasmetteva immediatamente quello che succedeva, quindi c'era una comunicazione immediata di tutto ciò che veniva prodotto dai movimenti, di qualsiasi tipo, in qualsiasi ambito, eccetera, eccetera. E questo dava a questo mezzo una potenzialità che imparagonabile rispetto a ciò che veniva scritto, anche se ciò che veniva scritto aveva ovviamente un obiettivo diverso, cioè quello di far riflettere, quello che viene dalla lettura di una cosa, per cui induce una certa riflessione. La radio dava questa immediatezza, e questa immediatezza servì immediatamente per decuplicare, moltiplicare comunque, insomma, quelle che erano le iniziative di movimento. Certamente era limitata al territorio romano, ma al territorio romano, anche se insomma parte della provincia, riuscivamo a raggiungerla lo stesso, più o meno come oggi. Quindi ebbe un effetto moltiplicatore enorme, insomma, soprattutto nei primi anni. E questo lo si deve intanto a noi stessi, per come l'abbiamo concepita. L'abbiamo concepita non come una radio d'organizzazione, però l'abbiamo concepita come una radio che moltiplicasse quelle che erano le energie a disposizione, che fungesse sia da megafono ma anche da quindi da giornale parlato, ma anche da momento di sintesi, perché nelle trasmissioni e con i fili diretti si cercava sì di dare voce a chi non ha voce, slogan che avete sentito tante volte, ma anche poi di tirare delle conclusioni, di tirare delle sintesi, quindi di nuovo di ricevere dagli ascoltatori e ascoltatrici, da chi telefonava, eccetera eccetera, e poi rimandare il messaggio ricevuto sotto forma di indirizzo, di sintesi, di se non di slogan, certamente di e possibilità che l'ascolto diventasse qualcosa di più, non soltanto qualcuno che ti seguiva perché era interessato a quello che dici o gli piaceva come lo dicevi, ma che poi poteva partecipare, poteva diventare un attore o un'attrice vera del movimento e quindi impegnarsi direttamente nella lotta. Ecco, questo ha funzionato per un lungo periodo di anni, proprio perché l'alternanza poi dai microfoni della radio era un'alternanza vera. C'era una redazione, ma era una redazione che era largamente composta da militanti, quindi da persone che facevano la lotta, facevano le lotte, le praticavano, le suggerivano, le sviluppavano, eccetera, eccetera, e nello stesso tempo era una redazione aperta che per sua fortuna, questo non va mai dimenticato, ebbe la capacità di assorbire anche personalità, punti di vista che non erano strettamente dell'organizzazione, non erano strettamente nostri, non venivano da noi, però erano quegli ambiti in cui noi non saremmo comunque arrivati, o se ci saremmo arrivati, ci saremmo arrivati magari con modalità diverse e magari chissà quando, mentre invece la radio fece sì che si scoprirono tante altre personalità, tante altre soggettività che si impegnavano in settori come poteva essere la psicologia, come poteva essere il tema degli omosessuali, come poteva essere il tema della droga, che noi magari affrontavamo da un altro punto di vista, e viceversa c'era chi gli aveva dedicato una vita intera e che si metteva dal punto di vista dei drogati, dei matti, se vogliamo chiamarli così, insomma di quella diversità che all'epoca era molto marcata, molto più marcata di quanto lo sia oggi, insomma, all'epoca erano veramente diversi e trattati da diversi. Ecco, su questo la radio riuscì veramente a captare tantissime soggettività, a dargli spazio e a riceverne a sua volta da queste soggettività anche un arricchimento, perché poi insomma nella dialettica interna queste cose evidentemente si intersecano. E questo è durato per parecchi anni. Poi com'è la situazione oggi della radio, insomma, magari è un tema, è un altro tema, è un altro tipo di dibattito che chissà, prima o poi lo faremo, insomma, ecco.